Alle 9:15 minuti noi voltiamo pagina e ci occupiamo ora dei cablo di WikiLeaks sulle comunicazioni dell'ambasciata statunitense a Roma e ce ne occupiamo insieme a Gianluca Di Feo. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno
Che ha coordinato tutto questo lavoro insieme ad altri colleghi, sarà lui a raccontarci come è nato questo lavoro. Dunque, ogni giorno sul sito dell'Espresso www.espressoonline.it prosegue la pubblicazione di questi 4.000 cablo di WikiLeaks. Beh, prima di tutto, Gianluca Di Feo, raccontaci come è nata questa collaborazione tra l'Espresso e WikiLeaks.
Ma furono loro a cercarci più di 2 anni fa, quando l'esperimento creato da Julian Assange era poco più che un embrione. In particolar modo loro si rivolsero a una nostra collaboratrice, che è la principale artefice di questa iniziativa, Stefania Maurizio, una giornalista con grande esperienza in questioni internazionali, per chiedere aiuto nel verificare alcune informazioni. Loro avevano una registrazione in cui un assessore campano, Walter Ganapini, parlava di interferenze e di intromissioni dei servizi segreti nella gestione dello scandalo rifiuti e chiesero aiuto a noi per verificare quelle informazioni, perché WikiLeaks, prima di diffondere qualunque documento, fa dei controlli sulla sua autenticità che sono molto molto forti. Da allora, in circa 2 anni, abbiamo proseguito e intensificato i contatti che, come immaginate, sono diventati difficilissimi dopo l'esplosione del caso Assange, l'ordine di cattura e il primo grande rilascio di documenti che erano quelli relativi alla guerra in Iraq. Noi abbiamo ottenuto da loro nello scorso autunno un database inedito in esclusiva mondiale con tutti i file relativi alla guerra in Afghanistan, le informazioni confidenziali sulla guerra in Afghanistan, che ci ha permesso di realizzare un'inchiesta mostrando il vero volto della missione militare italiana, mostrando la quantità di combattimenti che vengono condotti dalle truppe italiane, con centinaia di talebani uccisi e con scontri quotidiani tra le case. E adesso prosegue con questa difficile gestione del database sulle comunicazioni dell'ambasciata italiana, dell'ambasciata americana a Roma. Difficile perché WikiLeaks impone delle regole di sicurezza e di segretezza per evitare sia danni ai loro sistemi informatici, sia il tentativo di delegittimarli, che rendono impegnativo qualunque passaggio.
Ci avete aiutato ad avere un quadro della situazione, in particolare del legame che si era creato tra la debolezza della figura del premier Silvio Berlusconi e la capacità da parte degli statunitensi di ottenere quello che serviva in quel momento agli Stati Uniti. Perdona la semplificazione, ma è che appunto da tutta questa marea di cablo comunque emerge un nocciolo, di questa relazione.
Un nocciolo drammatico, perché mostra l'enorme limitatezza della nostra classe dirigente e in particolar modo di questo ultimo governo Berlusconi, che si mostra molto molto più debole del precedente, cioè il paradosso, perché lì ci sono documenti che vanno dal 2002 all'aprile 2010, è come Bush ottenesse molto meno da Berlusconi che non Barack Obama, che pure dovrebbe essere una figura lontanissima dal cavaliere, cioè mentre tra il texano Bush e Silvio esisteva un'affinità di modi e un certo feeling, il profilo dei due personaggi dovrebbe essere lontanissimo. Eppure, sfruttando i problemi interni della maggioranza, le debolezze e la congiuntura politica, gli Stati Uniti di Obama ottengono da Berlusconi praticamente tutto. Ed è deprimente, oserei dire, vedere l'atteggiamento dei ministri chiave che condizionano alcuni dei capitoli chiave della nostra politica estera e in piccola parte anche di quella interna, proprio in funzione dei desideri di Washington. Voi avete parlato della Libia. La Libia e il Maghreb dovrebbero essere la priorità assoluta della nostra politica estera, perché siamo un paese agganciato nel Mediterraneo. Invece le risorse principali sono state investite per una missione militare, quella in Afghanistan, di discutibile risultato per la nostra politica estera, di interesse geopolitico lontanissimo, e che viene a costare una cifra vicina al miliardo di euro l'anno, oltre a un sacrificio di vite umane notevoli. Allora, possibile che noi veniamo sorpresi dal tracimare del sistema dei governi del Maghreb, che sono la nostra vita, che sono la nostra interfaccia, mentre invece siamo tutti protesi ad accontentare le priorità dell'alleato? È veramente un pochino deprimente, ma spero che questa riflessione possa servire non a deprimerci, ma a guardare oltre e cercare di costruire un futuro migliore.
Ci hai parlato dell'impegno aumentato da parte dell'Italia in Afghanistan, e per quanto riguarda le basi statunitensi nel nostro paese, che cosa raccontano questi cablo?
Ma la realtà è che il pubblico italiano, sempre distratto dalle questioni di politica estera e tendenzialmente non anti-americana a priori, come può essere giusto che sia, cioè gli americani sono un paese che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra rinascita democratica. Il problema è che le basi americane sono rimaste all'esterno le stesse, mentre negli ultimi 4 anni e soprattutto nel periodo dell'ultimo governo hanno all'interno cambiato profondamente la loro natura. Prendiamo Sigonella, che si trova alle porte di Catania in Sicilia. Un tempo era un aeroporto che veniva usato come punto di appoggio per gli aerei della Marina americana, per gli aerei delle portaerei. Adesso è diventato la base del Global Hawk, che sono degli aerei spia senza pilota, degli aerei spia telecomandati, ampiamente robotizzati, che sono in grado da Sigonella di spiare in tutto il continente africano, in tutto il Medio Oriente, in tutta l'Europa orientale. Quindi cambia profondamente l'importanza strategica e il ruolo di quello che accade lì. Così come Vicenza. Vicenza in passato ospitava dei comandi americani e dei comandi NATO legati alla vecchia impostazione della guerra fredda di impedire un'avanzata sovietica. Adesso, oltre al grande progetto di ampliamento del Delmolin, che permette di realizzare a Vicenza la base del reparto più importante, più decorato, più combattivo dell'esercito americano, che è la 173esima aerobrigata, un reparto di paracadutisti che in poche ore può intervenire ovunque, un'altra vecchia caserma di un comando obsoleto, la SETAF, è stato trasformato nella base da cui gli americani condurranno tutte le loro operazioni nel continente africano. Un comando che si chiama AFRICOM, nuovissimo, nato proprio per fronteggiare la nuova instabilità e la rinascita di un movimento qaedista nel continente africano. Tutte iniziative che sono state prese con nessuna forma di intervento critico del nostro governo, cioè noi abbiamo visto come l'ampliamento del Delmolin fu oggetto durante il governo Prodi di proteste popolari e di una trattativa condotta comunque dal governo. Tutte queste altre iniziative invece vengono concesse quasi con la gioia di accontentare l'alleato.
E hai citato il governo Prodi, che cosa scopriamo di nuovo leggendo queste carte sul centro-sinistra e sulla sinistra in Italia?
Ma di nuovo c'è la differente impostazione in politica estera e il diverso livello qualitativo tecnico dei ministri nei cables che verranno pubblicati in futuro, perché ovviamente si tratta di più di 4.100 cables che l'Espresso intende soprattutto analizzare oltre che a pubblicare in originale. Emerge appunto questa differenza: gli americani, come si leggerà in un cable che verrà pubblicato questa mattina sul nostro sito, erano terrorizzati dalle trattative di D'Alema e anche da una certa autonomia di D'Alema nelle visioni di politica estera. Allo stesso modo Prodi manteneva una visione autonoma e distaccata sull'Afghanistan, visione che nasceva anche da una lunga ispezione che aveva condotto sul campo, mentre invece questo governo si mostra entusiasta nel mandare più soldati a compiere missioni di combattimento. Dal governo Prodi bisogna dire anche che emerge la profonda debolezza della sinistra italiana e le sue spaccature che si trasformano in faida tutti contro tutti, che poi alla fine la rendono debolissima e non gli permettono di avere un ruolo chiave in un momento così drammatico per il nostro paese, un momento drammatico di immagine e di sostanza, perché poi i documenti dell'ambasciata americana mettono a nudo anche tutti i problemi strutturali del nostro paese. Loro parlano di decadenza delle infrastrutture, di corruzione endemica nel nostro paese, parlano del dilagare della criminalità organizzata e dell'inefficienza del nostro sistema di dare qualunque garanzia di legalità a chiunque.
Debolezza del centro-sinistra, attorno appunto al centro-sinistra, riconosciuta dallo stesso Veltroni, che parla di impossibilità di tornare al governo fino, se non sbaglio, al 2014.
Ma lui dopo il G8 commenta con gli americani quello che viene riconosciuto come un successo di Berlusconi, e anche lì si mostra una certa debolezza, perché il successo di Berlusconi al G8 è stato un successo di immagine. Il G8 non ha avuto nessuna rilevanza politica ai fini della comunità internazionale, eppure il Veltroni stesso tributa il successo a Berlusconi e dice per 4-5 anni il PD non sarà in grado di costituire un'alternativa credibile, e gli esponenti di punta del centrodestra giocano su questa crisi, si divertono a trasmettere agli americani i passaggi delle liti interne, c'è quella frase che Fini riferisce all'ambasciatore in cui dice che D'Alema ha messo Veltroni nel freezer e troverà un modo per farlo fuori del tutto. È una spaccatura profonda, che paradossalmente più va in crisi il governo Berlusconi più sembra allargarsi invece che trovare una nuova unità di intenti per il bene del paese e per il bene della sinistra.
Grazie a Gianluca Di Feo, dunque, sul sito dell'Espresso, nuove pubblicazioni anche questa mattina. Buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie.